Eccoci ben ritrovati, Eleonora Marini, Cristiano Cesarini insieme. Eccoci. Nel pomeriggio di Maracanã fino alle 17. Adesso più che mai siamo nuovamente a riprendere uno di quello che è stato il titolo di uno degli argomenti di oggi, ovvero questa non corsa, proprio super corsa direi. Corriamo sempre di più settimana dopo settimana, ci avviciniamo alla fine del campionato, 3 partite per l'Inter e per il Milan che sono lì, vedremo come andrà a finire. Continuiamo a parlarne salutando subito il prossimo ospite di oggi, ovvero Lapo De Carlo. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi, ciao a tutti, ben trovati.
Eccoci qui. Allora Lapo, riparto con te da questa notizia, perché oramai, dicevamo con Cristiano, ci ritroviamo un po' a fare proprio le pulci a queste due squadre, perché abbiamo analizzato il peso degli allenatori, i calendari a confronto, gli infortunati, tutto quello insomma che si può dire da anche di più. Adesso però c'è anche questo tema che riguarda l'allarme di fidati, perché per il Milan ci sono i centrali a rischio, l'Inter invece teme soprattutto per Perisic, che si sta dimostrando probabilmente l'uomo più in forma del momento.
Sì, ma è un problema quasi minimalista. In effetti l'Inter sta giocando adesso queste ultime 3 partite. Io ho sentito che la vostra presentazione è una presentazione che io capisco deve anche tener conto di una classifica che apparentemente può sembrare ancora in grado di poter offrire un duello che a noi sembra sia terminato, ma con l'Inter che è giusto che faccia ancora le ultime 3 partite in modo dignitoso e professionale, quantomeno per non avere rimpianti di qualsivoglia tipo. Devo dire che stamattina anche a Radio Nerazzurra, o anche col sito con l'interista.it, che poi fa parte anche della famiglia di tutto il mercato web, abbiamo cercato di capire anche quei tifosi se c'è qualcuno che ancora crede a questo scudetto.
Ecco, e quali sono le sensazioni arrivati a 3 settimane praticamente dalla fine?
Beh, ormai uno schiacciante 90% pensa che sia finita, con una speranza. Cioè, finita non vuol dire che la gente neanche guarda più l'Inter, per carità, anzi, dopo venerdì sera ci sarà un pienone per vedere Inter-Empoli. Ma i tifosi, e d'altro canto mi ci metto anche io, guardando il calendario del Milan, che se avessi guardato, cioè guardandolo un mese e mezzo fa, 2 mesi fa, uno dice, beh, però il Milan ha l'Atalanta, il Sassuolo, la Fiorentina e il Verona. Dopodiché vedi l'Atalanta di oggi, che è una squadra che di fatto è in rovina, che fa fatica a battere la Salernitana, anzi non ha vinto, ha pareggiato per miracolo con la Salernitana, che prende 4 gol in casa dal Torino e che comunque è in una stazione francamente quasi nuova, perché non si era mai vista l'Atalanta finire così male un campionato. E quindi diamo, almeno io do per scontato 3 punti sicuri del Milan, mentre al contrario stessa cosa il Sassuolo, che è una squadra piena di giocatori vendibili da carnevali, con il cartellino del prezzo attaccato al collo, ma che di fatto è una squadra che viaggia intorno all'11-12 posto e che nelle ultime partite ha fatto malissimo. E l'unica è il Verona, ma che comunque al massimo può fermare il Milan sul pareggio. Quindi non c'è non c'è nessun tipo di possibilità da questo punto di vista. Non è quel tipo di calendario che ti può permettere di, tra virgolette, sognare o sperare. E il fatto è attribuibile certamente a mille fattori. L'Inter è arrivata a passo in 33, uno dei due doveva vincere, e alla fine credo che vincere il Milan mi sembra un fatto abbastanza scontato, e a meno di suicidi, che non penso Milan farà, perché il tipo di gioco del Milan, il Milan gioca, è la squadra in Italia che gioca a calcio per 90 minuti a prescindere dal fatto che faccia una grande fatica a segnare, è una formazione che ha un attacco peggiore dell'Inter, una difesa peggiore dell'Inter, ma che è davanti, perché quest'anno è stata una stagione perfetta dal punto di vista della leggerezza. Sarà un paradosso, ma il Milan l'anno prossimo farà molta più fatica di quanto che ha fatto quest'anno, perché quest'anno era la squadra dei miracoli, di Pioli, di un Milan che con un budget ridotto è riuscito a creare un gruppo vincente, pieno di talento. L'anno prossimo tutti si aspetteranno un passo in più, oltretutto con una proprietà nuova, e il Milan farà molta più fatica di quanto che ha fatto quest'anno da un punto di vista del peso e della responsabilità.
Lapo, scusami Cristiano, quest'ultima riflessione, poi lascio la parola a Cristiano, perché volevo un attimo con te, dato che insomma hai sottolineato a più riprese che anche indipendentemente dal calendario in questo momento è molto spostato sul Milan il discorso, no? Poco fa un ascoltatore ci diceva, perché però è credenza un po' di tutti che se poi lo dovesse vincere l'Inter era quasi un po' scontato che arrivasse questo scudetto, mentre il Milan quasi se fosse comunque anche quest'anno la grande sorpresa, quando in realtà Pioli è per il secondo anno consecutivo poi sulla panchina del Milan, mentre semmai la novità è più Simone Inzaghi dopo Antonio Conte.
Guarda, devo dire che la risposta che darò non sarà una risposta politica.
Vai.
È una risposta anche piuttosto corrosiva, perché la convinzione in Italia e le gerarchie e anche le, diciamo, i favori dei pronostici che vengono fatti, anche determinati dibattiti, partecipo spesso a tribune politiche televisive, politiche, scusate, tribune sportive politiche televisive, dove ci sono opinionisti anche molto noti che danno le loro risposte. Io parlo per me, io trovo che sia tutto sconcertante il fatto di aver attribuito all'Inter il ruolo di favorito dello scudetto a un certo punto. Però il ruolo è cambiato più volte, perché ad ottobre il Milan e il Napoli avevano più 7 sulle altre in classifica, sì. Poi l'Inter ha fatto uno strappo ed è riuscito ad andare avanti, poi di nuovo è andato avanti il Milan e ancora il Napoli. Per la Juventus dimenticata, anzi la Juventus sembra che sia in qualche modo stata per la seconda volta consecutiva, per il secondo anno consecutivo, messa da parte come se fosse una cosa normale. Non è così, ma quest'anno era un campionato, e questo lo posso dire perché l'ho scritto, ecco perché mi posso permettere il lusso di poterlo riaffermare. Quest'anno era un campionato di squadre imperfette. Io non so come, in che modo abbiano potuto anche soltanto lontanamente dare all'Inter la palma di squadra favorita quando la squadra aveva perso Antonio Conte, l'allenatore che ha fatto dell'Inter una squadra che poi ha vinto e che ha fatto una finale di Europa League, e non so come una squadra che ha perso Hakimi, che ha perso Eriksen e che ha perso Lukaku, tra l'altro in modo anche dirompente, inaspettato, e riuscendo a mettere un ottimo giocatore con un grande passato e un discreto presente come Dzeko, che ha 36, quasi 37 anni, ha preso Dumfries al posto di Hakimi, ha preso Correa, che con tutto rispetto non è una prima punta, l'ha preso peraltro all'ultimo momento perché non aveva trovato una soluzione migliore di quella, perché l'Inter non avrebbe mai preso Correa se avesse avuto la possibilità, perché Zapata costava troppo, e poi ha rappezzato qua e là, cioè non è una squadra che rispetto all'anno scorso si è rafforzata, si è indebolita, è parecchio anche, e però è rimasta competitiva, ha un allenatore che non ha mai lottato per lo scudetto in tutta la sua vita, Inzaghi, quindi sicuramente l'Inter meritava di essere competitiva ed è stata competitiva, ha fatto degli errori tipici di una squadra con un allenatore che non ha mai lottato per lo scudetto, che rifiutava il ruolo di competitor così come lo ha rifiutato Pioli, perché tutti gli allenatori che lottavano per lo scudetto dicevano no, noi abbiamo fatto una grande stagione, poi gli ha detto no, non hai fatto una grande stagione, tu devi cercare di vincere lo scudetto. Allora, in tutto questo, a me sembra che ci sia sempre un atteggiamento peloso nel modo in cui si attribuiscono i vantaggi. Un po' come quando ci sono i derby e si dice la favorita è la Roma, no, la favorita è la Lazio, no, la favorita è l'Inter, no, la favorita è il Milan, perché ognuno sa che se la palma di favorito viene data a lui, ovviamente deve esserci un obbligo. Io non ho mai capito questa storia dell'obbligo di vincere. Chiaro che se uno è come la Juventus, che ha di fatto vinto lo scudetto per tanti anni consecutivamente, è inevitabile darle il ruolo di squadra favorita, certo. Ma è un unicum, così come all'Inter quando negli anni tra il 2006 e il 2010 era la più forte, ma francamente questa cosa di dare all'Inter la palma di candidata allo scudetto sulle altre, quasi come se per di perderlo fosse un'onta, una vergogna, e allora io onestamente non seguo più giornalismo sportivo in questa direzione, perché non mi è piaciuto in questo frangente.
Allora, vado a salutare anche Alessandro Iacobone, milanista non evoluto, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi, come sempre.
Buon pomeriggio, no, volevo aggiungere,
Cristiano,
Eleonora,
passate la parola, sì.
Sì, c'è un comunicato da parte del Cagliari che solleva dall'incarico anche il vice allenatore Bellucci, il preparatore atletico Pondrelli, collaboratori Nitti e Guerrini. Invece c'è l'arbitro per Roma-Leicester che è il serbo Jovanovic per la partita di giovedì, insomma.
Bene, questo, grazie Cristiano per questo aggiornamento.
Sì, invece Alessandro, per quanto riguarda il Milan, insomma, padrone del suo destino, prima facevamo una riflessione legata agli allenatori, no? Perché poi Inzaghi, Pioli e mettiamoci anche Spalletti, i tre che sono arrivati quasi fino alla fine, insomma, a giocarsi lo scudetto, non hanno mai vinto lo scudetto italiano, però l'unico che in realtà è sulla panchina da 2 anni e che quindi non è, diciamo, esordiente sulla rispettiva panchina è proprio Pioli. Può essere stato questo a fare anche un po' la differenza, almeno al momento?
Bah, non so se questo sia, diciamo, un tema da mettere in campo sulla differenza tra le squadre, perché voglio dire, la grande esperienza del dell'allenatore del Napoli, Spalletti, che non mi sorprende si sia piazzato, perché questo è il, diciamo, il, l'aggettivo che gli ha attribuito già da tempo. È un allenatore che porta le proprie squadre in Champions League quasi con la certezza matematica, salvo poi avere tanti dubbi sul fatto che possa vincere, dato che non ha ancora vinto, come sottolineato giustamente anche da voi. Io credo che non abbia influito tanto il fatto che Pioli sia a capo del Milan e, diciamo, alla guida del Milan da 2 anni rispetto agli altri allenatori. Io credo proprio che in questo campionato abbastanza tipico e diverso, figlio di un periodo dal quale siamo, diciamo, usciti, e in questo caso di scaramanzia più diffusa, e sto parlando della pandemia, ha modificato alcune diciamo forze all'interno del campionato stesso. Bene, ha visto il Milan farsi trovare pronto, ecco, quello sì, forse aver conosciuto il gruppo con qualche mese d'anticipo rispetto ai propri colleghi ha permesso di tenere le redini durante la tempesta di questa squadra. Detta da tutti di ragazzini che poi invece si sono dimostrati piccoli uomini. Però a livello tattico io credo che la preparazione degli altri, dei colleghi di Pioli sia così importante, marcata da non aver visto, a non averli visti penalizzati, ecco, rispetto all'allenatore rossonero.
Però Alessandra, hai fatto questo riferimento a ragazzini che però si sono dimostrati uomini. In effetti oggi leggevo anche su Tutto Sport un'analisi e una comparazione tra l'Inter e il Milan sulle caratteristiche delle due squadre. Diciamo che il Milan viene molto elogiato per una questione di testa, cioè una squadra che non molla mai, che è abbastanza costante dall'inizio alla fine della partita, dei 90 minuti, e che comunque la soluzione alla fine la trova, può far fatica a segnare, può fare un po' magari di confusione in avanti in certi frangenti, non ha il bomber vero e proprio, però poi alla fine trova il gol, fa il risultato, e quindi ha una tenuta mentale anche di fronte a quelli che sono stati gli episodi più o meno sfortunati, diciamo, che ha incontrato durante il campionato. Ha sempre reagito anche a questi episodi, eppure è una squadra giovane, insomma, ecco, come te lo spieghi questa forza di testa?
Ma diciamo la verità, noi possiamo dire forza tanto per magari diciamo applaudire e ringraziare loro del percorso che hanno fatto, ma in verità è forse l'incoscienza, no? Un po' come la canzone di Vasco Rossi dice, quando eravamo giovani, no? Sì. Era tutta un'altra cosa, chissà perché. Con l'età si affrontano i problemi in maniera diversa. Quando si è giovani si è un po' più spensierati, e la testa nel calcio è spesso chiave di lettura delle partite. L'eccesso di vittimismo in alcune situazioni, oppure il fatto di sentirsi già sconfitti perché magari hai un'assenza multipla di titolari, ecco, questo non ha sfiorato il Milan, che anzi, nel momento in cui diciamo ci sono state le defezioni, causa Covid, squalifiche, infortuni o tutti quelli che sono state, come raccontato da te prima, le disavventure nel percorso di questo Milan, i ragazzi hanno reagito sorprendendo, perché probabilmente si sono sentiti responsabilizzati, ma allo stesso tempo magari anche possibilitati nel poter dimostrare di essere da Milan, di non dimostrare di non essere una baby gang di scriteriati fortunati di vestire rosso-nero solo perché i bilanci dovevano essere a posto. Ecco, questo forse ha tirato fuori, e Pioli è stato bravo nello stuzzicare l'orgoglio di questi ragazzi, e ha tirato fuori il carattere nei momenti più importanti, e questo forse ha fatto la differenza. Quindi nessun vittimismo di fronte a situazioni in alcuni casi imbarazzanti, non dovuti agli errori arbitrali, ma agli orrori che sono diversi dagli errori che possono capitare, o infortuni, ecco, tutto è stato messo alle spalle, e in questo Belfiore è stato bravissimo nel proteggere il gruppo squadra dall'inizio alla fine.
Allora, io torno un attimo da Lapo adesso invece, e mi sposto di nuovo sull'Inter, perché adesso, al netto di questa corsa finale per lo scudetto, l'Inter ha anche nel mezzo un altro appuntamento direi molto importante, ovvero la finale di Coppa Italia con la Juventus. Ti chiedo quanto questo impegno può invece spostare gli equilibri sia fisici ma anche mentali, perché magari andare a vincere, la butto lì, un'altra finale ancora contro la Juventus dopo la Supercoppa di qualche mese fa, comunque insomma ci porterebbe a parlare di una stagione molto positivo ugualmente, o no?
Discretamente positiva.
Discretamente.
Discretamente positiva, nel senso che quando ti trovi a lottare per lo scudetto e poi ti ritrovi a vincere una Supercoppa italiana, ad arrivare in finale di Coppa Italia senza sapere che poi, tra l'altro, se poi la perdi con la Juventus,
certo,
la stagione
al contrario,
non diventa più positiva. No, perché la percezione è sempre quella. Magari tra un paio d'anni diciamo, beh, però l'Inter, ti ricordi, nel 2021-2022, beh, in fondo l'Inter è arrivata a fare quei risultati. Io penso che sarà la storia a dire quanto è stata positiva o discreta questa stagione. È chiaro che non vincendo lo scudetto l'Inter praticamente ha perso almeno 3 punti di questo, diciamo che quest'anno sarebbe stata una stagione da 9 vinto lo scudetto. Il fatto che oltretutto nella percezione generale nell'anno in cui l'Inter aveva la facoltà di poter vincere invece lo scudetto lo vince il Milan e poi la Coppa Italia la vince eventualmente la Juventus, è chiaro che abbassa ulteriormente. Poi invece vince la Coppa Italia battendo la Juventus, alza inevitabilmente la percezione. Se invece se fosse verificato il miracolo, tra virgolette, perché l'unico miracolo a mio modo di vedere che poteva avvenire era che poi non avvenisse quello che è avvenuto a Milano l'altro giorno, perché un po' se dovevo contare su una minima aspettativa era che appunto il Milan si paralizzasse un po' davanti a 75.000 persone che tifavano, sperando di poter avvenire, e poi non si è riuscito a vincere, cosa che stava avvenendo. Poi ho detto Terracciano purtroppo ha fatto quello che ha fatto, così come Radu, e da lì le cose vanno in quel modo. Le stagioni vanno anche nelle ultime parti delle stagioni. Purtroppo la testa, ha detto bene Alessandro, può fare la differenza nel senso dell'altro. Quando tu lotti punto a punto con una formazione, inevitabilmente tu ti rimpiangi quell'errore che hai fatto a febbraio, quella partita che non hai vinto a dicembre. Poi è chiaro che rimangono specialmente le ultime, ma le ultime vengono fortemente condizionate più che dal calendario, da episodi, e ti rimangono in testa quelli, e quindi alla fine la percezione ti cambia tutto, ecco, solo questo.
Allora, 331-82-00213, stanno arrivando una serie di messaggi, tra cui un audio che vi faccio ascoltare proprio su Inter Milan, sentiamolo.
Buonasera, Luca da Puntala. Considerando che il vincitore dello scudetto quest'anno non arriverà né a 100 né a 90, ma forse supererà di poco gli 80 punti. Una domanda per gli ospiti in studio.
Sì.
Che scudetto è? E che campionato è quello vinto dal Milan o dall'Inter? Grazie.
Sì, aggiungo anche il dato che dicevamo prima, Eleonora, che la Juventus matematicamente potrebbe ancora vincere lo scudetto.
Sì, è vero, paradossalmente anche di questo dato che
non
che
succederà
è un dato.
Mai, però matematicamente.
Però la matematica ancora non condanna. Alessandro e poi Lapo.
Ma ragazzi, io credo che si debba festeggiare un torneo che ad oggi vede due squadre, tra l'altro storiche dal blasone importante come quelle di Milano, che sono assenti per anni, fin troppo, dall'elite del calcio italiano, che ha avuto un monopolio bianconero che ha reso questo torneo noioso. E il fatto di avere competitività fino all'ultimo, a me non importa che siano 100 punti, 80 o 70 o 50, l'importante è arrivare prima, un punto prima, come dice Allegri, cortomuso davanti. Il massimo, l'apoteosi, qui tiro fuori il milanista che c'è me, è vincere lo scudetto a pari punti con l'Inter, questo per godere da una parte e avere un travaso di bile doppio dall'altra, ma questo è solo campanilismo meneghino che solo Lapo può comprendere e ovviamente che spero condividere. Però detto questo, io credo che il campionato, nonostante abbia negli anni recenti passato, ha subito legnate sui denti da parte di scandali, mica scandali di ogni tipo, ora che è ammirato da tutto il mondo per essere ancora vivo, con squadre blasonate in testa e, ripeto, incerto fino all'ultimo, noi dovremmo baciarci i gomiti, non criticare questo torneo. Più che altro dovremmo criticare tutti, ma indipendentemente dai casi arbitrali, l'utilizzo e lo strumento di quelli che sono gli strumenti appunto atti a far sì che questo torneo non abbia ripercussioni, diciamo, extracalcistiche. Invece col VAR, leggesi caso Lazio come ultimo, ha avuto dei problemi, degli ostacoli che invece di essere superati e saltati sono stati diciamo, circumnavigati con furbizia e frasi di circostanza che non sembrano cambiare il prossimo futuro. Io mi auguro che l'anno prossimo sia ancora più competitivo il torneo, indipendentemente da chi lo vincerà questa stagione, ma soprattutto meno accompagnato da critiche, da problemi, da dubbi, da qualsiasi tipo di sospetto, perché i sospetti non fanno altro che inquinare questo bel torneo che è ritornato a essere la Serie A.
Lapo.
Ma in realtà io non penso, siccome l'ascoltatore sembrava allusivo, come dire, che razza di, come dire, non ha detto che razza, ma ha detto che campionato è, che è un modo, come dire, ma che campionato è uno che vince un campionato con così pochi punti, no?
Mm-hmm. Sì, sì, beh, si sottintendeva quello, credo. Sì, o meglio, anche io l'ho capito così.
Sì, perché se l'italiano ha un significato, sì, quello, certo, voleva dire. Credo che un campionato si debba giudicare dalla qualità del gioco. Che l'Italia abbia un campionato che abbia perso e di tanto anche la consistenza che aveva soltanto 20 anni prima o 15 anni prima, mi sembra che non devo dirlo io, basta pensare a quello che fa la nazionale e a quello che fanno le squadre italiane di club nelle coppe europee, un disastro assoluto. La nostra nazionale è retrocessa in modo anche abbastanza importante, non vinciamo niente, ma proprio niente, da anni. Abbiamo vinto per puro caso, tra virgolette puro caso, un campionato europeo, nel senso che è rimasto un episodio che però non dimostra che lo stato di salute del nostro campionato sia evidentemente alzato. Bisogna fare un grandissimo lavoro di riforme. Tra l'altro credo che sia abbastanza desolante il fatto che per la seconda volta consecutiva l'Italia venga eliminata dai mondiali e non si sia aperto un minimo dibattito, ma niente. Cioè addirittura due giorni dopo, non due mesi dopo, due giorni dopo l'eliminazione dell'Italia dai mondiali, un fatto che solo qualche anno prima, quattro anni prima, cinque anni prima, aveva,
sì,
scatenato,
certo, un putiferio, sì.
L'indifferenza, nessun tipo di riforma strutturale, nessuna dimissione, niente.
Tutto silenziato.
Sì, sì, è vero.
E questa,
vero,
cosa mi ha veramente, veramente abbattuto. E poi il fatto che nessuna squadra di club dal 2010 vinca niente, un'Europa League, una Champions League. Io mi auguro che la Roma faccia la grande impresa, almeno potremmo riportare almeno una squadra italiana a vincere qualcosa. Detto questo, quando la Juventus vinceva in questi anni, o quando l'Inter vinceva prima della Juventus dal 2006 al 2010 e dal 2011 Milan e dal 2012 la Juventus, hanno vinto improvvisamente, quando vinceva una squadra con un netto distacco sulla seconda, si diceva è un campionato di basso livello, perché d'altro canto quando non ci sono rivali non è,
vero,
è un bello livello.
Sì, è vero, come la leggi.
Ora
la
invece leggi, che sono tante squadre comunque di basso livello, perché non ce n'è una che si distingue.
In Italia è un classico su qualsiasi argomento comunque.
Sì,
sono vent'anni che faccio questo mestiere, nel senso che più dal punto di vista sportivo negli ultimi, diciamo, 15-16 anni, diciamo che sono sempre stato a contatto con i tifosi proprio per il tipo di vocazione che aveva la radio, però non mi è mai successo, credo che in tutte le stagioni, io sono diventato direttore di Radio Milan Inter dal 2005 e dal 2005 ad oggi, quindi oggi è 2022, 17 anni, ho sentito in tutti gli anni campionato di basso livello, quindi io credo che
qualsiasi cosa succedesse
è una costante, dai.
E tra l'altro pure per i tifosi, adesso per esempio si parla di Simone Inzaghi, che è un incapace a fare i cambi in tutti i campionati. Non c'è stato un solo allenatore dell'Inter, da Mourinho, da Mancini a Mourinho, per arrivare a Spalletti, Gasperini, tutti incapaci di fare sostituzioni.
Quindi riusciamo evidentemente al volo ad ascoltare un altro audio, perché c'è un'altra domanda per voi, quindi prima di salutarvi vi lascio rispondere, sentiamola.
Sono Antonio da Milano. Io invece volevo chiedere agli ospiti in studio, soprattutto agli interisti, se baratterebbero lo scudetto con la vittoria della Coppa Italia. In sostanza, se dovessero scegliere solo un trofeo, quale preferirebbero vincere? Grazie.
Lapo, rispondi tu.
Allora, poteva chiedermi, senti, ma se io ti do una moneta da un euro, ok, anzi, tu mi daresti 30 euro? Io sono la domanda è, cioè, la Coppa Italia secondo voi vale più del campionato?
Dai, non c'è neanche da rispondere, via.
Non è, ma sai cosa strana? Che non è la prima volta che mi viene posta questa domanda.
Beh, forse però il discorso con la Juve, però insomma effettivamente non
per
c'è
quello,
non c'è paragone,
della rivalità, beh, però lo scudetto.
Però non c'è paragone.
Se mi dice, per farti capire, se mi dicessero guarda, con la Juventus perdi 4-0 la finale di Coppa Italia, un'umiliazione totale. Però l'ultima giornata il Milan si suicida e Sassuolo diventa Real Madrid e vince, l'Inter va e vince con la Sampdoria e vince il campionato, cosa faresti? Ma ci devo pensare.
Se, ma non scherziamo. Prima di salutarti, però, telegrafici
sì,
prima Lapo.
Un minuto, vai.
Tipo, prima Lapo e poi Alessandro, due o tre nomi su cui puntate per l'Inter e per il Milan comunque in questo finale.
Sì.
L'Inter per Scudetto e Coppa Italia e il Milan per
i giocatori, giusto Cristiano?
Sì, due o tre nomi, sì, di giocatori che vedete che possano essere decisivi.
I trascinatori, dai, sì, da qui alla fine.
I nomi secchi, nomi secchi.
Ah beh, se tocca subito a me, io dico subito che sarebbe, impazzirei di gioia, andrei all'aeroporto a prendere Son, che visto che...
No, ma sui giocatori adesso in rosa, non per il futuro, che su chi
cioè, quelli che possono spingere, esatto, da qui, esatto, alla fine.
No, ma io non penso più che possano spingere, ce lo dico sinceramente. Lo dico,
neanche per la Coppa Italia.
Vabbè, ma dico in generale anche per la Coppa.
Non voglio rovinarvi rispetto alla domanda, ma effettivamente si va a turno, perché ormai devi puntare sui soliti, su Perisic... su Brozovic, i finali di Lautaro, ma ripeto, stiamo parlando di una velleità più per i finali di Coppa Italia che per il campionato, che credo che l'Inter debba disputare professionalmente come sta facendo da Udine, purtroppo non da Bologna.
Alessandro, lo chiediamo anche a te in chiave Milan, naturalmente.
Allora, traccio una linea come si fa verticale sul campo, sì. Parto da Maignan, che ha dimostrato di essere una garanzia nel non prendere gol. Passo da Tonali, che quest'anno ha messo a tacere tutte le voci che vedevano aver speso troppi soldi per un centrocampista discontinuo, e in avanti darei a Leao, ma voglio scommettere su Rebic perché non ha fatto nulla per tutta la stagione. Mi auguro che nelle ultime tre partite, visto il risveglio dell'ingresso in campo contro la Fiorentina, positivo rispetto alle precedenti apparizioni, possa essere decisivo per mettere quella garra che lui ha e che potrebbe far la differenza in tre battaglie, perché sono tre partite che saranno vere e proprie battaglie, sportivamente parlando ovviamente, che porteranno a un risultato, positivo o negativo che sia, ma un risultato lo porteranno.
Grazie a Lapo De Carlo, grazie ad Alessandro Iacobone,
grazie,
sempre un
voi.
Piacere avervi,
ciao,
qui,
grazie,
alla prossima.
Ciao Lapo, ciao Ale.
Saluti a voi e saluti a Lapo.
Allora, noi ci fermiamo, sì, torniamo tra poco.